In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri e per mezzo del Vangelo hai fatto risplendere la vita, aprici all'ascolto del tuo Figlio, perché accogliendo in noi il mistero della croce possiamo essere con Lui trasfigurati nella luce. Benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen. Siamo al capitolo 17 del Vangelo di Matteo, dal versetto 1 al versetto 9. In questa pagina di Vangelo noi incontriamo la seconda tappa del cammino quaresimale. Sapete che queste prime due tornano ogni anno, sono come le due porte, i due ante di una porta, che poi ci fanno entrare nel cuore della Quaresima, che sono i tre scrutini battesimali, le tre domeniche che poi seguono. Allora, come nella prima anta abbiamo visto, la prima immagine che il Vangelo ci ha dato della Quaresima è la lotta contro il male, sostenuti dalla vittoria di Gesù, quindi dalla parola di Dio con cui Gesù vince, no? E ci consegna. La seconda immagine ci mostra l'esito della Quaresima, che è la Pasqua, cioè la nostra trasfigurazione. Cioè, in questo cammino che restituisce al battesimo, ecco i tre gradini che scendono nel fonte, i tre scrutini battesimali, restituiscono al battesimo vitalità, cioè è un scegliere di vivere, no? Ciò che abbiamo ricevuto, questo ha come esito la trasformazione della nostra vita nella vita di Cristo, cioè una vita luminosa. Vedremo che allora l'immagine del Tabor diventa significativa per avere davanti a noi l'obiettivo, ma anche non solo l'obiettivo, ma anche il modo per raggiungerlo, che è il cammino verso la croce, che viene comunque evocato. Dunque leggiamo questo, tutti e tre gli evangelisti raccontano questo episodio, sia Marco che Luca con Matteo, ma ognuno fa anche qui, come nelle tentazioni abbiamo visto, anche in questa pagina fa le sue scelte, anche Matteo dà una sua versione, rispettando molto molto da vicino la versione di Marco, ma dando poi delle sue particolarità. Leggo il testo. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non parlare a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Ora ripercorriamo il brano. Vedete che è collocato temporalmente. Da noi inizia con questo accenno al tempo, sei giorni dopo. Sei giorni dopo che cosa? Sei giorni dopo il primo annuncio della passione. Quello che accade nel versetto 21 del capitolo 16, da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme soffrire molto da parte degli anziani, dei capi degli ordini, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Sei giorni dopo questo primo annuncio, che ha avuto una reazione molto violenta da parte di Pietro. Allora capiamo perché sia uno di quelli che porta sulla montagna. Pietro lo prende in disparte e gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E Gesù va dietro: a me, Satana. Questo concorda anche con Marco. Matteo aggiunge un insegnamento di Gesù, che dice subito ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segue, chi vuol salvare la vita la perde. Cioè, dà una ragione di questo annuncio e ci chiede di seguirlo su questa strada, quella del chicco di frumento, che viene citato qui, no? Se non cade in terra e non muore, rimane solo. E qui il chicco di frumento è l'insegnamento che Gesù dà attraverso il Vangelo di Giovanni. Qui invece dice: chi perde la vita per causa mia la trova, chi invece custodisce la sua vita, ecco, la perde. Ecco, come il chicco, se non cade in terra, dirà Giovanni nel Vangelo di Giovanni. Mettiamo insieme, no, per capire bene. Dunque, dopo, sei giorni dopo questo insegnamento, sei giorni dopo questo annuncio, è molto importante collegare quindi il brano, cioè, che, come fa il Papa anche nel messaggio per la Quaresima, che parte proprio da questo Vangelo, e dice: Gesù li ha portati sul monte perché hanno reagito male all'annuncio della passione, hanno bisogno di capire. E allora anche noi, dice, no, il Papa, dobbiamo salire tempo Quaresima, no? È un salire con lui, proprio perché abbiamo a capire bene la proposta che Gesù ci fa di camminare con lui verso la croce, ma è verso la Pasqua. Si entra nella Pasqua solo passando attraverso la croce. Allora va capita bene questa proposta di Gesù di lasciarci coinvolgere in questo cammino, come deve capirla bene Pietro. Pietro ci rappresenta molto quando dice: no, non ti accadrà, questo non è una cosa che ci piace, e su cui noi opponiamo molta resistenza, anche il morire a se stessi. Facciamo molta fatica per poter rinascere come figli. Sei giorni dopo. Notate, tutti e tre gli evangelisti usano tre modi diversi di introdurre il brano. Marco dice dopo sei giorni, quindi il sesto giorno. E sottolinea il sesto giorno perché è il giorno in cui viene creato l'uomo. E qui c'è una immagine dell'uomo, immagine, somiglianza di Dio. No? È interessante, Gesù fa brillare il volto dell'uomo come vera immagine di Dio. Dopo sei giorni. Matteo dice sei giorni dopo, il settimo giorno. Luca cambia addirittura il numero, otto giorni dopo. Vuol dire che tutti hanno dato un significato a questo tempo. Otto giorni dopo è il giorno della risurrezione, l'ottavo giorno, che viene usato anche nei battisteri, che sono a ottagono. È il giorno che non muore, l'ottavo giorno, no? Ecco. E quindi annuncio della risurrezione. Quindi annuncio della verità sull'uomo, che è immagine per Marco. Giorno in cui Dio si rivela nel figlio, come sei giorni dopo si è rivelato sul Sinai a Mosè, nella nube luminosa e nella legge che gli viene consegnata. Quindi Matteo fa riferimento all'incontro, all'Esodo, quando dice sei giorni dopo, perché usa lo stesso termine che è usato nell'Esodo al capitolo 19, dove è scritto così: Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte, e la gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai, e la nube lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore parla con Mosè. Lo chiama, la gloria appare agli occhi degli israeliti come fuoco, quindi luce, sulla cima della montagna. Mosè entrò in quella nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 40 giorni. Quindi il settimo, sei giorni dopo il settimo, giorno in cui Dio parla, si manifesta, c'è la nube, c'è la luce, c'è la parola, e le troviamo tutte e tre anche qui. Quindi per Matteo si concentra Matteo su quell'evento, dice Gesù è il vero luogo in cui Dio ci mostra, ecco la nube, la sua presenza, ecco la luce, la sua gloria, ecco la voce, la sua parola. Tutto si manifesta in Gesù. E vediamo questo come avviene. Quindi domenica non ci sarà, questo 6 giorni dopo, ma sarà in quel tempo. Hanno deciso così i liturgisti, con buona pace accettiamo tutto, no? Ma sappiamo che c'è. Gesù prese questi 3 personaggi, Pietro, Giacomo e Giovanni. Allora, Pietro abbiamo capito, intanto è colui che rappresenta i discepoli, no? È colui che è chiamato così perché è la pietra su cui Gesù appoggia la sua chiesa, ma è anche colui che ha detto di no alla croce. Non ti accadrà mai, e quindi deve, vi dicevo che anche in quello ci rappresenta tutti, no? Quindi è lì per tutti noi. Giacomo e Giovanni hanno un altro motivo per cui sono presenti. Ci sono 2 pagine di Vangelo che parlano di loro. Nella prima è quando sono stati mandati a preparare l'arrivo di Gesù nei villaggi e non vengono accolti in un villaggio dei samaritani, perché sanno che Gesù va a Gerusalemme, non lo vogliono accogliere, e loro dicono a Gesù: vuoi che facciamo scendere fuoco dal cielo che li consumi tutti? Gesù li rimprovera, no? In Giovanni li chiama figli del tuono. Poi c'è l'altro episodio che viene dopo, capitolo 20, dove loro, anzi qui la madre, dice: miei figli, uno primo ministro, uno ministro degli esteri, nei primi posti. E Gesù gli dice: ma voi non sapete, no? Cosa chiedete? E qua Matteo nasconde, no, quello che accadrà sulla croce: i primi posti saranno di 2 ladroni, uno alla destra e uno alla sinistra. E quindi sono tra i discepoli quelli che attendono un messianismo politico, forte, potente, fuoco dal cielo su quelli che non ci accolgono. Hanno bisogno anche loro di salire con Gesù. Quindi qui vengono rappresentate quelle false attese su Gesù, che non capiscono veramente qual è la sua strada e la rivelazione di Dio che lui sta per fare, no? Nella sua Pasqua. Perciò hanno bisogno di salire con lui. Versetto 2. Avviene. Fu trasfigurato davanti a loro. Allora, questo Gesù che annuncia la sua passione mostra il significato, il vero senso di questo cammino, appunto attraverso la sua trasfigurazione. Il termine trasfigurare, no? Che forse in italiano attenua un po' il senso, in greco è metamorfosi, metamorfè in greco. Cambiò forma. Che anche questo in italiano dice poco, perché non è proprio forma, no? La morfè. Ma Paolo usa quando dice prese forma di uomo, cioè natura umana, dalla forma di Dio alla forma di uomo. Metamorfosi vuol dire cambiare forma, ma nel senso di cambiare modo di essere, manifestare un modo di essere. Dunque, normalmente diventando uomo, il suo modo di essere uomo è quello di tutti gli uomini, e quindi non si vede niente, si vede un uomo, d'accordo? In questo momento Gesù, nella sua forma umana, mostra la sua divinità, il suo essere figlio di Dio. Mostra la forma divina. Ora, perché mostra qui la sua forma divina nella sua forma umana? Cioè nella sua umanità mostra la luce che è contenuta in quella identità di figlio di Dio. Perché è lo scopo che lo porta alla Pasqua, perché questa trasformazione, questa trasfigurazione avverrà realmente sulla croce. Sarà lì che Dio manifesterà la grandezza del suo essere Dio, cioè amandoci fino alla fine. Quindi lo mostrerà senza dover cambiare forma, ma assumendo pienamente la forma umana, umiliò se stesso, no? fino alla morte, e la morte di croce. Qui mostra invece nella sua forma umana ciò che lì non è visibile, cioè è visibile solo per la fede. E qui lo mostra. Allora che cosa cambia? Che cosa si trasforma in lui? Il volto e le vesti. Il volto è l'identità. E l'identità di Gesù, l'identità umana di Gesù, in questa manifestazione diventa come il sole. Brillò come il sole. Ora, dire che la sua identità diventa quella del sole vuol dire, dire che la sua umanità mostra il volto di Dio, perché Dio è il sole, sorge come sole, no? Si parla nei salmi, avvolto di luce come di un manto Dio, no? Si è scritto nei salmi come la luce, no? Il sole, e questo sole, e lui è la vita, no? E la vita viene dalla luce, la luce... Giovanni nel prologo mette a tema questo, veniva nel mondo la luce vera. Dice anche Giovanni è stato un sole, ha illuminato la vita degli uomini chiamandoli alla penitenza e quindi alla verità. Ma non era lui la luce, veniva nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo. Ed è Gesù. Allora l'identità umana di Gesù, così uguale alla nostra, in realtà nei suoi tratti fondamentali, se lo conosciamo, vediamo l'identità di Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui ce lo ha rivelato nella sua umanità. Questo è importantissimo, tenere insieme queste due cose, l'umanità di Gesù e la luce che brilla nell'identità di Dio, sono una sola cosa in Gesù. È come se dicesse a Pietro e a noi, non abbiate paura di seguire Gesù, perché seguite Dio, perché si rivela in lui la luce dell'amore di Dio. Ecco il volto luminoso di Gesù. Questo è molto importante, no? Perché non solo per Pietro, Giacomo e Giovanni, che vengono, come dire, che hanno questo dubbio che seguire il volto, ecco, loro tre saranno presenti anche nell'orto degli olivi. Più vicini sono loro tre, vengono chiamati proprio, come qui, anche lì. E i padri della Chiesa usano questo assioma, dicono, qui videro il volto trasfigurato, lì videro il volto sfigurato e dovranno capire che è lo stesso volto. Cioè Dio si rivela lì sul Tabor come si rivela nel volto dell'uomo dei dolori, cioè di Cristo crocifisso e risorto. Capite quindi? Il cammino verso la Pasqua è per farci comprendere dove sta la luce di quel volto. Cioè vedere l'amore. Vedere il dono di sé che ci rivela l'identità di Dio. Dio è amore, dirà San Giovanni. Dirà di più, dirà, la vita si è resa visibile, come che prima non vedevamo la vita, vedevamo gli uomini, ma non vedevamo la vita. Adesso la vediamo vedendo Gesù e noi l'abbiamo toccata, contemplata, goduta, perché abbiamo toccato l'umanità di Gesù, ma abbiamo toccato la vita vera che illumina ogni uomo. Avete capito quindi quel sole? L'umanità, di ogni umanità, è stata fatta, ecco perché dopo sei giorni, mette Marco, l'umanità di Adamo è stata fatta e Adamo è stato reso partecipe della vita di Dio quando egli gli ha soffiato il suo spirito. E questo la Bibbia lo dice chiaramente quando chiama l'uomo ad essere immagine e somiglianza. Riceve l'immagine di Dio, perché egli gli dona il suo spirito e diventa somiglianza, vivendo secondo lo spirito. Diventa sempre più figlio, a somiglianza del Padre. Ora, questo Adamo è Gesù. Ecco perché qui, sei giorni dopo, o sesto giorno, per Marco, no? Qui, l'Adamo finalmente mostra la somiglianza. E siccome Dio è luce perché è vita, ecco che il volto diventa luminoso. Ma la vera somiglianza la mostrerà sulla croce, dove Dio di sé ci dice tutto. Dio è amore e sulla croce l'amore mostra la misura. Tanto ha amato il mondo da dare. Tanto ci ha amato fino alla fine. E questa luce è consegnata ai discepoli perché? Perché nel battesimo anche noi, partecipi di questa umanità, quella di Gesù, no? Lì la sposiamo, uscendo dal fonte, ricevendo lo Spirito Santo, ecco, veniamo creati, ricreati, una nuova vita nuova, no? La vita di Dio in noi, ma nella Genesi viene detto che viene data subito, no? Ma perché quello è il progetto, ma si realizza in Gesù, anche noi condotti dallo Spirito diventiamo luminosi della stessa luce. Quando noi prendiamo i santi, non è neanche uno, mettiamo un cerchio di luce attorno al loro volto, diciamo questa verità, no? Diciamo, vedete questo? È il volto di un uomo, ma in quella umanità si è rivelato il volto di Dio. Abbiamo visto qualcosa di Dio. Questo in Gesù si manifesta in pienezza e continua a manifestarsi in quelli che lo seguono, morendo con lui al peccato, risorgendo in vita nuova. Le vesti, anch'esse, Marco parla solo delle vesti, è Matteo che aggiunge il volto, perché per Matteo è importante che ci sia la comprensione chiara che l'identità di Gesù, non solo il suo modo di fare, ma proprio la sua idea, e l'identità del discepolo, non solo il nostro modo di fare. Noi siamo, difatti lo dirà in San Giovanni, no? Siamo figli di Dio, lo siamo realmente. È quella identità che ci permette di assumere un atteggiamento di vita, le vesti. Vesti è l'habitus, no? Vuol dire il modo di essere, abitudine. Le nostre abitudini manifestano la vita di Cristo. Questo vuol dire, nel battesimo riceviamo un abito, no? Bianco, cioè luminoso. E che cosa ci viene detto? Se sei rivestito di Cristo, questa veste candida sia segno della tua nuova dignità. Portala senza macchia per la vita eterna. Quindi vivi illuminato da questa luce. Allora l'abito vuol dire il modo di vivere. Il volto vuol dire l'identità che si manifesta in questo modo di vivere. Se volete l'esempio del monaco, no? Se c'è un monaco, ha senso l'abito. Ma se tu metti un abito, non fai un monaco. L'abito non lo fa, è il suo modo di essere, è il volto che dà senso all'abito. Ecco perché dicevano i padri della Chiesa, meglio essere cristiani senza dirlo che dirsi cristiani senza esserlo. Capite? Perché altrimenti tu porti un abito ma non sei cambiato. Capito? Meglio che tu faccia meno di manifestare questo grande cambiamento e lo mostri coi fatti, perché allora sì, tu diventi l'abito stesso, diventa il tuo corpo, no? La tua vita. Quindi le vesti luminose, candide come la luce, sono questo cammino verso la croce che Matteo ci assicura, cioè il Vangelo ci assicura, è luminoso, perché le vesti sono la decisione di Gesù di andare a Gerusalemme, il suo modo di vivere da adesso fino alla croce. Versetto 3, appaiono Mosè ed Elia accanto a Gesù e conversano con lui. Qui concorda con Marco, Matteo, Luca aggiunge anche che cosa si stanno dicendo. Luca ce lo suggerisce, parlavano del suo esodo che si sarebbe compiuto a Gerusalemme. Insomma, Matteo, ma Mosè ed Elia parlano della Pasqua. In qualche modo convergono sulla Pasqua di Gesù, convergono su Gesù, perché conversano con lui. E che cosa sono Mosè ed Elia? Beh, Mosè rappresenta la legge, perché è lui l'autore, no, della Torah, i cinque libri che sono come il Vangelo, no, per gli ebrei. Ed Elia rappresenta tutti i profeti, e quindi ciò che Dio ha offerto al suo popolo come coscienza viva di come va vissuta la legge e di come si attende la vita di Dio che il Messia avrebbe realizzato. No? Quindi Mosè e i profeti sono tutta la Bibbia che ha preceduto Gesù. Ora, i grandi riferimenti degli ebrei. E Gesù sta dicendo a questi suoi discepoli e a noi, guardate che tutti questi grandi riferimenti convergono su di me. Io sono venuto a realizzare la legge e i profeti. Quindi non c'è un'altra via. Non pensate che se non seguite me, beh avete... perché loro di me parlano. Luca, capitolo 24, i due di Emmaus. Spiego loro in tutte le scritture che parlavano di lui. Mosè ed Elia. Poi c'è anche un'altra ragione. Mosè ed Elia parlano del suo esodo perché hanno vissuto un esodo prima di lui e lo hanno preparato. Sia l'esodo dalla schiavitù dell'Egitto, ma anche l'esodo dalla mancanza di fede, quei 40 anni che hanno messo alla prova continuamente Mosè, che veniva continuamente minacciato da questo popolo che dice: ecco, ci hai portato fuori dall'Egitto per farci morire. E se Dio non lo salvava, ci avrebbe rimesso anche la vita. Lui che poi ha difeso continuamente il popolo, no? Come Gesù. Per cui questo Mosè diventa un segno che il cammino è quello. Anche Mosè è stato messo alla prova davvero nel cammino verso la terra promessa e non è entrato, fra l'altro, insieme a tutta la generazione che lo ha messo alla prova mille volte, no? In quel cammino, mettendo alla prova Dio. E lì ha fatto anche lui un esodo per arrivare all'Oreb, no? Anche lui minacciato, non ascoltato, contraddetto, perseguitato da Jezabel, no? E dai falsi profeti, no? E deve scappare. Entrambi avranno la consolazione di vedere la gloria di Dio, non il suo volto, come desideravano, ma la sua gloria. Mosè, di spalle, prima di terminare la sua esperienza umana, vedrà di spalle. Se non puoi vedere il mio volto e restare in vita, ti mostrerò le spalle, cioè attraverso quello che la parola in pratica. No? Elia, nella brezza leggera del mattino, che è voce di un silenzio leggero, non nel fuoco, non nel terremoto. Quindi anche lui deve convertirsi a un Dio che è diverso, no? Che non si può comprendere proprio perché le sue scelte non sono quelle degli uomini. Elia aveva cominciato sbozzando tutti i profeti di Baal, no? E chiedeva che Dio si manifestasse così e lui gli fa vedere un altro volto. La parola, la voce leggera del mattino, no? La brezza leggera del mattino. E tutti e due ora vedono il vero volto, che hanno tanto desiderato, di cui hanno parlato, che hanno preparato il popolo a vedere, ma che si manifesta in Gesù. Ecco la loro presenza. Allora, abbiamo detto, tutta la parola si compie in Gesù, ma anche il vero volto si manifesta solo in Gesù, che già ci è stato dato di conoscere attraverso i profeti e la scrittura, ma che si vede, si concretizza solo nella scelta di Gesù, nel cammino di Gesù, nell'esperienza umana di Gesù. Quindi Gesù sta confortando i discepoli dicendo: non vi siete sbagliati, no? Anche Mosè ed Elia vi stanno dicendo, lui dovete guardare, non noi. Ultima cosa, Mosè ed Elia sembra che non siano morti. Elia sappiamo, no? C'è la narrazione della sua morte. Fu rapito in cielo in un carro di fuoco. Di Mosè si dice non si sa dove sia la sua tomba. Quindi entrambi sarebbero già annunciatori di una resurrezione, no? Che però si compie solo in Gesù. Però sono qui a dire, anche loro seguendo Dio in qualche modo hanno vinto la morte. Ma Gesù è l'unico che li transiterà anche loro due nella resurrezione, no? La discesa agli inferi, no? Allora Pietro prende la parola. Interessante, no? È Pietro quello che aveva tutti i dubbi. Adesso non ne ha più neanche uno. Adesso va bene. Certo, adesso va bene, non prima. che hai annunciato. E allora dice: Signore, adesso è bello stare qui, rimaniamo qui. Rimaniamo qui. La tentazione è non di fermarsi a quella che è la profezia della Pasqua e non vivere la Pasqua. Allora facciamo tre tende, tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Fermiamoci qui. Dove davvero qui è la festa delle capanne, no? C'era la festa della Hanukkah, che si celebra proprio ogni anno per ritornare a mettersi disponibili al cammino, anche oggi fanno gli ebrei, no? Uscendo di casa e mettendo delle frasche, o sul terrazzo, o fuori di casa, dipende dai luoghi, no? Ogni famiglia ebrea dice che è disponibile a riprendere l'Esodo. E perché dice questo nella festa delle capanne? Perché quando verrà il Messia ci trovi pronti a rimettersi in cammino, e allora lui ci porta alla vittoria, ci porta a essere, capito? Ancora oggi si attende così, ma è Dio che lo dice, no? Nelle feste di Israele ci sarà anche la festa in cui le generazioni future mimano in qualche modo il modo di essere dell'Esodo. Come si stava nell'Esodo? Si faceva la capanna ogni volta che ci si fermava, poi la si desfava per riprendere il cammino. E allora c'è una festa in Israele che dice: facciamo la capanna e aspettiamo il Messia, perché quando arriverà ci trovi pronti. Quindi il Messia quando verrà? Nella festa delle capanne, perché è lì che noi siamo pronti a tornare in cammino dietro a lui, come si seguiva Mosè, adesso si seguirà lui. Allora Pietro dice: adesso allora facciamo le capanne, sei qui, c'è Mosè, c'è Elia, siamo a posto, no? Il padre non lo lascia neanche terminare, stava ancora parlando, vedete, molto bello questo, che avviene questa manifestazione della presenza di Dio. Una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ora, la nube luminosa è certamente un grande riferimento all'Esodo. Voi sapete che Mosè entra nella nube quando sale sul monte, e la nube copre il monte, sempre nell'Esodo 19, no? Ed è quindi un riferimento. Poi questa nube, nell'Esodo capitolo 13, ci viene spiegato, perché prima ancora siamo 19, quando avviene la consegna della legge sul Sinai, ed è una nube che avvolge la cima del monte, nube luminosa. Ma molto prima, appena usciti dall'Egitto e cominciato il cammino, al capitolo 13 sta scritto: il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube. Quindi c'era una grande nube che apriva il cammino per guidarli sulla via da percorrere. Di notte con una colonna di fuoco. Quindi la nube diventa luminosa di notte perché fosse comunque sempre indicata la direzione, per far loro luce, così che potessero viaggiare, interessante questo, giorno e notte. Che vuol dire? Che avevano sempre una guida, quando c'era era chiaro e quando invece il dubbio, no? La notte è... Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai alla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la notte. Quindi vedete, questa nube e questa luce facevano parte dell'Esodo. Dio che non si vede, ma è presenza che guida. Ed è presenza luminosa quando la notte si addensa. Ora, questo appare qui, appare ora, una nube luminosa. Metti insieme le due, no? Li coprì con la sua ombra. Anche nel Vangelo di Luca, l'angelo dice a Maria: ti coprirà Dio con la sua ombra. Come qua. Come a dire: tu sarai il luogo della sua presenza. Ora la nube sta coprendo il monte, perché Gesù è il luogo della presenza. Non c'è più bisogno di tempio, non c'è più... Gesù è il luogo, è lì dove Dio pone la sua dimora tra di noi. L'umanità di Gesù e l'umanità di quelli che lo seguiranno, la Chiesa. Noi siamo il suo corpo, sue membra, egli è il capo, e lì Dio è presente. Ecco perché si manifesta la luce nel volto anche degli uomini e delle donne che hanno seguito Gesù fedelmente, hanno mostrato la stessa luce. è la stessa presenza. Questo è molto importante, molto bello questo, perché Gesù sta dicendo non solo che la strada è quella giusta, ma che il Padre, su quella, raggiunta quella meta, abiterà quella umanità, l'umanità del risorto, ma l'umanità di ogni battezzato che condivide quella stessa morte e resurrezione, condivide la stessa via del risorto. La nube quindi è luogo della presenza, Mosè sta dicendo fermiamoci qui e Dio sta dicendo riprendete il cammino. La nube cosa serviva? Ce l'ha detto, a viaggiare, perché non si perdessero. Ora la nube sta dicendo a Pietro che è così contento adesso di quel che vede, vede la meta, ma per raggiungerla bisogna fare la strada, bisogna scendere e camminare. E allora la nube dice, io sono ancora una volta colui che vi guida, ma come? Attraverso mio figlio. Infatti cosa dice? Ascoltate lui. Capito? Mosè aveva detto una cosa prima di morire, sul monte, no? Dove è stato portato, sul Pisga, prima di morire con un bacio, no? Da andare a Dio, dice la tradizione che Dio l'avrebbe accolto con un baciandolo, tradizione ebraica molto bella, no? Per cui si dice che non sarebbe morto, ma Dio l'ha portato con sé con un bacio. Molto bello questo, perché si dice che l'uomo più confidente di Dio, quello a cui Dio parlava come con un amico, molto bello, questo lo dice. E dicevo che prima di salire, di morire, dice non abbiate paura se io vado via, se io me ne vado. Dio vi manderà un profeta come me, a lui darete ascolto. Allora si attende questo profeta, ecco l'attesa messianica, che sia come Mosè, cioè capace di guidarci dietro a Dio, no? E di farci entrare nella luce di Dio. Ed è per questo che quando Giovanni Battista si presenta gli dicono sei tu il profeta? Cioè quello di cui parlava Mosè? E lui dice no, è Gesù. Allora la nube, avete capito il senso della nube? È il senso di riprendi il cammino. Pietro riprende il cammino ascoltando Gesù, perché c'è ancora un esodo da fare, perché la meta non è ancora su questo monte. Qui ti è stata solo anticipata, fatta vedere per tu con coraggio non smetta di seguirlo. Una nube luminosa, e questa nube diventa parola. Padre rompe il silenzio. Come? Qual era l'altro momento in cui ha rotto il silenzio? Al battesimo al fiume Giordano. E dirà la stessa cosa che lì ha detto a Gesù, qui la dice a noi, a Pietro e a noi. Ecco che cosa dice. Questi, gli dice, tu sei il mio figlio. Dice, questi è mio figlio. Questi è il figlio mio. E già qui c'è una citazione di un salmo. Mio figlio sei tu, salmo 2, oggi ti ho generato. Ci sono i salmi. Questi è il figlio mio, l'amato. Seconda citazione. Quando Dio chiede ad Abramo di portare suo figlio sul monte e di offrirlo in sacrificio, gli dice così. Prendi tuo figlio, il tuo unico unigenito che ami, l'amato. Genesi 22. Salmo 2, abbiamo detto, tu sei mio figlio. Genesi 22, tu sei l'amato. Non è Isacco l'amato che deve essere offerto in sacrificio. Quando Abramo sta portando Isacco, Isacco ha la legna sulle spalle e gli dice, padre, ecco il fuoco, ha il fuoco in mano, ed ecco la legna. Ma dov'è l'agnello per il sacrificio? Cosa gli risponde Abramo? Dio stesso si procurerà l'agnello. Ed è questa la fede di Abramo, che arriva fino in fondo, quando Dio gli restituisce il figlio e trova il capro, non è l'agnello che trova, ma il capro, perché l'agnello deve ancora arrivare. Quindi la verità di quella espressione, Dio stesso si provvederà, è qui, è ora, è quando Dio si procura l'agnello perché ci dona il figlio. E allora lui è l'amato. non Isacco, che verrà offerto il sacrificio. Lui è l'unigenito. Abramo non è l'unigenito. Eppure lo chiama così. Prendi il tuo figlio, il tuo unigenito. Ma c'è Ismaele già, che è il primogenito di Abramo. Perché dice l'unigenito? Perché sta già parlando del suo figlio unigenito, che è l'amato. Molto bello questo, no? Che Gesù, cioè Dio ci sta concentrando lì tutta la sua vita, no? Per dirci cosa sta accadendo sulla croce, cosa accadrà e sulla Pasqua. L'amato. E poi in lui ho posto il mio compiacimento. E qui c'è la citazione di Isaia 42. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui io mi compiaccio. Quindi vedete quattro citazioni in cui viene citata tutta la scrittura. Perché viene citata la Torah, la Genesi e la Torah, il mio figlio. Vengono citati i Salmi, vengono citati i profeti. I Salmi, i profeti e la Torah. Quindi tutta la scrittura, con tutte le sue parole, il Padre ci dice Gesù è il vero compimento di tutto ciò che io vi ho detto e vi ho dato. Ascoltatelo. Questo invito all'ascolto è ancora una citazione, anch'essa. Intanto ripete quello che ha detto. No, è una citazione della Shema Israel, che è il grande credo di Israele. Deuteronomio 6. Ascolta Israele. Che poi Dio ripeterà tante volte. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro. Qui l'ascolto percorre tutta la scrittura, dalla rivelazione della Genesi, dell'Esodo sul Sinai, fino a Gesù. Ma si concentra in un unico ascolto, quello del Figlio. Ascoltando Lui, noi ascoltiamo tutta la parola di Dio. Come a dire, non troviamo un'altra parola che Dio ha da dirci se non in Gesù. E quindi Pietro deve seguire Lui. Maria, Cana di Galilea, Vangelo di Giovanni, tutto quello che lui vi dirà, fatelo. Nella Deuteronomio si dice, noi quello che il Signore ha detto lo faremo e perciò lo ascolteremo. Quindi l'ascolto è fare ciò che Gesù ci dice, è l'obbedienza a lui, al Vangelo. Pietro deve seguirlo, se vuole arrivare davvero a realizzare il progetto di Dio sulla sua vita e sulla vita di ogni uomo. Vedete che densa questa parola, ma d'altra parte il Padre parla qui, c'è tutta la scrittura. All'udire ciò i discepoli, ecco, ci dice chiara l'efficacia, cioè l'effetto di questo ascolto. Dio ha parlato, cioè tutta la scrittura è stata fatta risuonare qui. È evidente che come reagiscono i discepoli? Caddero a faccia a terra, come ha reagito il popolo di fronte al Sinai. Che dicono a Mosè, no, parlaci tu, noi stiamo caddero con la faccia a terra. Come reagisce l'uomo di fronte alla teofania? Vuol dire, qui si è rivelato tutto Dio. Questa è parola incandescente, ci sta dicendo Matteo, facendoci vedere la reazione dei discepoli. Caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Due modi con cui si reagisce di fronte alla divinità. Faccia a terra, prostrati nella polvere, timore e tremore, grande timore, grande, quindi una rivelazione grande. E che cosa scioglie? Perché ha caricato di tensione, mentre Pietro sta parlando, Dio lo riduce al silenzio, stava ancora parlando e dice basta, ascolta. Chi è ci libera da un invito così potente? Gesù. Gesù si avvicina, li tocca e dice risorgete da questo e non abbiate timore. Cioè l'Evangelo ha in sé tutta la potenza della parola di Dio, ma che ci viene consegnata nella piccolezza della parola umana di Dio che è Gesù di Nazaret, il Vangelo. verbum abbreviatum, tutta questa potenza ci tocca nell'umanità di Gesù, cioè si è fatta vicinissima, cioè tanto vicina che Pietro può dire: ah no, questo non ti accadrà mai. Quindi è per questo che lo porta sul monte e gli dice: sì, ma sta attento che in quella parola c'è la volontà di Dio. Per cui non averne paura, ma abbine rispetto. Ascolta. Capiteli? Noi dobbiamo mettere insieme queste due cose, che è un po' quello che dice la Pasqua: timore, trimore, gioia grande, no? Insieme, ma anche timore e tremore. Abbiamo la volontà di Dio, ce l'abbiamo, la parola di Gesù ce la consegna tutti i giorni. Possiamo farne quel che vogliamo, possiamo anche ignorarla, ma attenti che lì c'è Dio che ci parla. Ecco cosa sta dicendo, no? Con questo avvicinarsi, perché si è fatta vicina, e nessuno, chi ci può separare? Dirà Paolo, nessuno. Perché l'essersi fatto uomo ha tolto ogni separazione. Non c'è più tempio, non c'è più splendore, gloria, eccetera, come la immaginavamo, c'è l'umanità di Gesù, il crocifisso. E Dio, tutto Dio, lì ci parla. Quindi avvicinatevi con timore. Un po' quando facciamo questo nel Venerdì Santo. Togliamo il velo e poi ci prostriamo davanti al crocifisso. Mettiamo insieme queste due cose. Non lo faremmo normalmente di fronte a una umanità così, non ci verrebbe, cioè magari da consolare, da accudire, da prendersi cura. Invece ci prostriamo, come davanti all'Eucaristia, e baciamo. Quindi, capite, mette insieme queste due cose, questa conclusione. È Gesù che si avvicina, è Gesù che si è fatto vicino colui che altrimenti, lui ha avvocato il Sinai, eh? Cosa dicono nel Sinai? Dicono: no, parla tu. Non ci avviciniamo neanche alle... E anche gli viene detto: e non toccate neanche il monte, perché morireste. Tutto questo si fa piccolo, si mette nell'umanità di Gesù e si fa vicino. Ma resta quello. Questo ci sta dicendo il Tabor. Senza il Tabor ci potrebbe essere il dubbio: sì, vabbè, Dio ci ha parlato in Gesù, sì, ma non è lo stesso Dio. No, no, è lo stesso Dio. Tutta la potenza di Dio ci è consegnata nella piccolezza di Gesù, nella croce di Gesù. E allora lui ci fa risorgere, lui che ci rimette in piedi: alzatevi dalla vostra morte, perché è il verbo della risurrezione, anistemi, e non abbiate paura. Lo dirà anche il risorto, no? Non abbiate paura. E alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo, rimane l'unico riferimento. Di tutto quello che abbiamo contemplato, quindi della gloria del Sinai, della potenza della scrittura, Mosè ed Elia, i profeti, i salmi, tutto rimane solo. La voce del Padre rimane tutto in Gesù. Gesù ci basta. In Gesù troviamo tutto quello che abbiamo contemplato. Questo è molto bello. Cioè, non so se sempre abbiamo questa consapevolezza, che ogni volta che proclamiamo il Vangelo noi entriamo nella vita di Dio, tutto Dio, quella parola annunciata dai profeti, contemplata sul Sinai, tutto c'è lì per me. Questo è molto importante, cioè questo è anche lo scopo della trasfigurazione. L'ultima parola: mentre scendevano dal monte. Allora Pietro voleva restare lì, la nube dice: riprendete il cammino, e ci dà il vero pastore da seguire, solo Gesù. Né Mosè, né Elia, solo Gesù. Seguite lui, verso Gerusalemme, verso la via della croce. Se è lui il pastore, ci facciamo accompagnare da lui. E quindi scendete. Non si rimane sul monte, si scende sulla realtà umana, dove va seguito lì, dove lui si è fatto carne. E la via va verso Gerusalemme. E ci viene dato a loro questo comando. E interroghiamoci perché, perché è una bella conclusione. Dice Gesù di non dire niente a nessuno di quello che avete visto, anzi dice di questa visione. Quindi che cos'è stato questo che abbiamo contemplato? Una visione. La visione è quello che si dà ai profeti, cioè non è una realtà, è qualcosa che supera la realtà. Quindi ci è stato dato di andare oltre, di vedere oltre questa realtà umana povera, il suo vero obiettivo, il vero destino a cui Dio la chiama. Abbiamo visto la luce vera. Pietro, seconda lettera, scriverà non per essere andato indietro a favole, no? Per vecchietti, ma perché siamo stati sul monte e abbiamo contemplato la sua gloria. Abbiamo visto. Ecco, non è una favola Gesù, è una realtà dove Dio ha manifestato, ha messo tutto se stesso. Non dite niente a nessuno. Basta. Noi non avremmo dovuto sapere niente. No! Non dite niente a nessuno prima che il figlio dell'uomo sia risorto dai morti. Quando sarà risorto potrete dirlo. Allora noi questa sera abbiamo ascoltato una parola che non avremmo ascoltato se Gesù non fosse risorto. Perché non avrebbero potuto dircela. Avendola ascoltata noi diciamo Gesù è veramente risorto. Allora questa parola ha a che fare con la resurrezione. Capite? Quella gloria, quella luce è proprio l'anticipo di quello che sarà la resurrezione. Che è la resurrezione per Gesù e per noi. Allora anche noi potremo capire questa ultima parola, noi che l'abbiamo ascoltata, non la potremo dire veramente fino al giorno in cui non risorgeremo. Non risorgeremo come avviene nel battesimo, assumendo quel volto e quelle vesti che devono diventare le nostre. E quella è la prima resurrezione. E quindi ne parleremo nella misura in cui cambierà la nostra vita alla luce della vita pasquale di Gesù. E non ne parleremo veramente fino al giorno in cui ne parlerà la nostra resurrezione, che allora dirà questa luce in pienezza. Ecco. Mi pare molto bello, no? Che abbiamo potuto un po' approfondire questa pagina che è estremamente ricca. Paolo, potremmo concludere proprio con questa citazione della seconda Corinti, dice nel capitolo 3, il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito c'è il Signore, c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati, metamorfè, in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Quindi noi contemplando, non è che guardiamo soltanto, la vita umana di Gesù nel Vangelo diventa luce per la mia vita, ma contemplando veniamo trasformati in quella stessa gloria. Questo fa il sacramento. Quello che vedi ti accade, quello che ascolti ti trasforma. Ma deve essere un ascolto autentico, cioè disponibile a lasciarsi condurre. La nube è in Gesù, lui è solo lui colui che devi seguire. Però se tu ascoltando ti muovi, ti trasformi, questo dice Paolo, trasformati in quella stessa gloria. È molto bello questo, eh? Ed è anche molto bello, se volete, capitolo 17 di Giovanni, Gesù si rivolge al Padre, sta pregando nell'ultima cena e dice: Padre, io voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato perché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Dove qua si identifica la gloria con l'amore. Con l'amore. Quindi Gesù, il desiderio di Gesù è proprio che noi possiamo contemplare quell'amore nella croce per venire trasformati in quell'amore che abbiamo contemplato. Capito? E con questo